uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno, siamo tornati ad Soup of the Day. Io sono Chiara Nicoletti, con me Angelo Acerbi, nonostante i lovers che approaching.
È molto approaching, sì, è proprio lì. Lì lo vedo che mi saluta con la manina. No, vabbè, però un po' di tempo per Fred si trova.
Eh sì, sì. Soprattutto se decidiamo, come oggi, di aprire con futilità. Perché
ecco,
così
che
siamo
che
in leggerezza.
Esatto.
Allora,
raccontala tu perché è
la leggo, guarda, la leggo. È notizia del fine settimana scorso, notizia adesso, un ricordo di Jenny Garth, Kelly in Beverly Hills 90210, che ha raccontato che di quella volta che è stata rinchiusa in una gabbia dello zoo insieme al collega, l'indimenticato Luke Perry, per proteggersi da un'orda di fan. Meraviglioso.
Che io
cioè, l'ha svelato
vorrei un attimo fare un'analisi di questa sequenza di parole che tu hai detto. Cioè, questi due sono andati pazzi furibondi da soli in uno zoo dove ovviamente li hanno riconosciuti e momenti facevano la fine.
Allora, lei ha detto ci avevano mandato, credo che fosse Fresno, a fare un'apparizione in uno zoo. All'epoca, lei dice, mi sentivo come un animale nello zoo, ed ero proprio in uno zoo. Vabbè, adesso così tra un po' di
sentire ancora meglio.
I fan erano talmente eccitati da precipitarsi addosso a noi. Per sfuggire, abbiamo dovuto uscire attraverso uno dei recinti. E ricordo che ci misero una gabbia allo zoo. E io pensai, oh, che bello. Io avrei pensato, oddio che oppressione, però vabbè,
no,
punti di
sì,
vista.
Bello, bello poco proprio, sì.
Bello poco, però va bene, ecco, questa è la futilità, non siete felici che abbiamo aperto così? Angelo, è stato Angelo che ha insistito perché lui così si distrae alla pressione del festival,
esatto,
che arriva. E rilassiamoci un altro po' con la musica e poi proviamo a parlare di cose serie.
Fred.
Fino a qualche tempo fa, e un po' che non lo facciamo, aprivamo la puntata con degli anniversari, delle ricorrenze che accadevano quel giorno, e abbiamo deciso di ogni tanto di riprendere questa abitudine, specialmente quando sono dei giorni illustri, come in questo caso, perché, mio caro Angelo, come tu ormai avrai scoperto nel fuori onda, il 15 giugno del 1960 usciva un filmone.
Un filmonissimo,
certo, che tuttora persiste nel mutamento, e cioè L'appartamento di Billy Wilder, con la coppia incredibile Shirley MacLaine e Jack Lemmon, indimenticabile, che ha fatto epoca, ecco, la commedia,
sì,
per eccellenza.
Esatto, commedia per eccellenza, che oltre ad avere a riscuotere un successo di pubblico e di critica gigantesco allora e ancora adesso, perché è uno, come dicevi tu, uno di quei film sempre verdi che non invecchiano mai e che passano ovunque, è stato candidato per 10 Oscar, ne ha vinti 5, inclusi quello per il miglior film, miglior regista e migliore sceneggiatura originale, quindi 3 dei 5 più importanti nella lista degli Oscar. E Shirley MacLaine e Jack Lemmon si aggiudicarono entrambi sia il Golden Globe che il premio BAFTA, che sono praticamente gli Oscar inglesi, per la loro interpretazione. Poi, come già successo, l'abbiamo già detto anche per altri film spesso quando parliamo di questi film epocali, anche questo è stato scelto per la conservazione, è stato incluso nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti nel 1994, questo perché è stato giudicato di rilevante significato estetico, culturale e storico, che non è una cosa da sottovalutare, perché questa è una commedia pura. Quindi che una commedia sia stata fatta così bene e sia diventata così universale per essere considerata di rilevante significato culturale e storico è signor Wilder da lassù che ci guarda sarà molto contento. E nel 2003 è entrato anche nella Film Hall of Fame della Online Film and Television Association. E quindi che altro?
Non lo pensiamo solo noi, filmone.
No, infatti.
Quindi io direi che
chi non l'avesse mai
visto,
ecco, per cortesia.
Recuperate.
Peraltro ce n'è anche un altro che uscì, un altro filmone che è uscito,
un altro filmone
questo giorno
qualche anno dopo, nel 1967, che è Quella sporca dozzina, il film di guerra per eccellenza, diretto da Robert Aldrich con Lee Marvin, Ernest Borgnine, non so se si pronuncia così, e Charles Bronson, voglio dire, chi non lo conosce. Ma e mi fa ridere questa cosa, perché nella lunga lista degli attori c'è anche Trini Lopez, e voi direte: ma chi è Trini Lopez? Non è questo il punto.
No, mia mamma aveva detto,
esatto,
il giro di Trini Lopez.
Bravissimo. Ma il punto è questo: che questo film è stato, a questo film si sono ispirati molti registi, e questo film è stato anche molto citato. Vado nell'ordine, ed è così che io l'ho conosciuto. Ma andiamo avanti. Innanzitutto, il regista Quentin Tarantino, che sappiamo essere un cinefilo doc prima ancora che regista, si è ispirato in parte a Quella sporca dozzina per Bastardi senza gloria. Anche Sylvester Stallone per I mercenari, The Expendables, e anche James Gunn per The Suicide Squad, Missione Suicida. Quindi questo ancora lo dobbiamo vedere, capiremo. E in più devo dire che, come ogni donna che dedita le rom-com, specialmente in età giovanile, non conoscevo questo film, e la prima volta che l'ho sentito nominare è stato perché era citato in una delle rom-com per eccellenza, dopo ovviamente L'appartamento, che è Insonnia d'amore. Perché non so se vi ricordate che a un certo punto era sottolineato molto il fatto che Meg Ryan e anche tutto il gruppo di amiche di Tom Hanks si commuovevano sempre con Un amore splendido. Quindi in più scene nel film, da una parte e dall'altra, se ricordate il film, le donne chiamate in causa parlavano di Un amore splendido come il film da commozione. Arriva un momento in cui invece gli amici Tom Hanks e Tom Hanks parlano di Quella sporca dozzina con le lacrime agli occhi, e viene a un certo punto viene citata una scena con Trini Lopez dove non mi ricordo se muore, comunque viene colpito, e uno di loro dice: oh mio Dio, Trini Lopez. E quindi io ricordo Trini Lopez per questa scena che faceva riderissimo, dove appunto un filmone di guerra veniva un po' comparato a Un amore splendido in quanto a commozione.
Comunque, per chiudere questo intervento, Trini Lopez,
sì,
perché adesso noi che lo prendiamo anche un po' in giro, c'è pure questo nome,
povero,
poverino, non è che aiutava. Trini Lopez è il cantante di La Bamba, anche, e di Datemi un martello, cioè l'originale da cui la grande Rita Pavone, una volta grande Rita Pavone, aveva tratto l'immarcescibile canzone Datemi un martello. If I Had a Hammer è stato un successo di Trini Lopez, che poi lei ha copiato. Quindi insomma, era un uomo allora, ai suoi tempi, per il mondo dello spettacolo abbastanza importante.
Quindi viva Trini Lopez, viva Quella sporca dozzina e viva L'appartamento. Recuperate tutto, anche Insonnia d'amore, mi raccomando.
Sì, ma quello non fa mai male.
Non si sa mai. Musica. Fred. Siamo in pieno Prime Month e per onorarlo abbiamo deciso di farvi ascoltare una serie di interviste un po' a tema LGBT. Ebbene, qualche settimana fa è uscito finalmente Maschile Singolare, avete ascoltato me e Angelo parlarne, e non solo, anche le interviste di Angelo al protagonista Giancarlo Commare e la coprotagonista Michela Giraud. Quello che ancora non avete ascoltato è la mia lunga chiacchierata con uno degli attori del film, Gianmarco Saurino, attualmente sul set della seconda stagione di Doc. Ebbene, con lui abbiamo fatto un'interessante chiacchierata non solo sul film, ma in generale sulla dramedy a tinte LGBT. Ascoltatela.
The Soup of the Day.
Allora, come ti dicevo, vorrei partire da due domande un po' più ovvie. L'inevitabile prima è: qual è stata, diciamo, la molla che ti ha spinto a partecipare a questo film, a questo progetto che è ecco, piccolo, di due registi che hanno voluto portare una visione, no? Un'opera prima.
Allora, guarda, io ho scelto abbastanza subito di partecipare al film, più che altro perché ho sentito immediatamente un fervore dietro questo film, un fervore veramente che non era dettato da una chissà quale macchina economica, perché dietro ovviamente non c'è una chissà quale industria cinematografica, ma c'è la voglia di far film, la voglia di far cinema, no? Se pensi, vedi tutti i video di Tarantino quando gira e costringe la gente a dire "'cause we love making movies". E questo film è esattamente questo, abbiamo fare i film, è bellissimo fare i film e poi consegnarli alla gente e regalarli. E questo film da subito, già dai provini, già dalla prima parte, aveva questa componente creativa bellissima in cui tutti collaborano per cercare di mettere insieme un'idea, per cercare di far venire a scena sempre meglio. Quindi, come mi è stato detto che avrei fatto parte di questo film, io non ho avuto dubbi ad accettare, ovviamente, e non vedevo l'ora di cominciare, perché per me era anche un periodo molto difficile. Ero sul set, per esempio, di Doc, della prima stagione di Doc, quindi giravo contemporaneamente la mattina su Doc e la notte su questo film, oppure la notte su Doc e la mattina su questo film. Io sono stato tipo 3 settimane deliranti, infatti le occhiaie che vedete nel film sono verissime, c'è poco di trucco, però insomma da subito ho scelto di far parte di questo film e sono fiero, sono fiero di aver fatto questa scelta.
Come lo descriveresti, Luca, anche a distanza di qualche tempo, appunto, dall'averlo interpretato?
Guarda, io ho rivisto il film ieri sera.
Ah, vedi?
Perché abbiamo fatto una proiezione privata, soltanto per la troupe, praticamente, perché era bello guardare questo film al cinema. L'abbiamo visto al cinema. Ed è, per me è stata un'emozione pazzesca, perché era la prima volta che mi vedevo al cinema dopo tanti anni abituato a uno schermo televisivo. Vedersi col sogno di avere quella faccia gigante è un'altra cosa, e rispetto a Luca era la seconda volta effettiva che guardavo il film, quindi l'ho guardato anche in maniera un po' più critica, ho potuto ascoltare anche un po' i pareri di altra gente. E Luca, ovviamente, da sinossi e da testo è l'uomo che non deve chiedere mai, no? Un uomo sicuro di sé, cementificato nell'ordine che ha la sua vita, cioè io a casa ci vado solo per dormire, il resto se voglio fare sesso con qualcuno ci metto un attimo, ho 4 regole, 5 regole, 3 regole che seguo nella mia vita, il mio lavoro è un mestiere molto artigianale, molto ordinato, ho le consegne date a rispettare, un uomo preciso, ordinato. Tanto preciso e tanto ordinato che costringe tutti gli altri a entrare all'interno di quest'ordine. Parte Dennis, perché portare Dennis all'interno di un ordine sarebbe impossibile. E invece con Antonio ci riesce. Antonio inizia a spiegare le sue regole. Il fatto che Antonio inizi a seguire queste sue regole, il fatto che tra di loro ci sia questa scintilla sessuale a un certo punto, quasi porta Luca, il personaggio che faccio io, a perdere questa sicurezza, no? È una cosa che nel film, dicevo anche in altre interviste, poi ieri l'ho riguardato e ci ho ripensato, è una cosa che nel film non si racconta, però si vede. Cioè, ieri ho avuto la percezione che palesemente si vedeva quanto io ero del culo a Luca, no? Che a un certo punto Antonio possa, come si dice a Bergamo, che Antonio possa uscire da questo suo binario, no? Da questo suo modo di vedere le cose. E quindi vediamo un uomo così sicuro di sé che a un certo punto perde questa sicurezza. Non raccontiamo effettivamente che cosa succede alla perdita di questa sicurezza, ma è quello che in realtà racconta il film, cioè maschile singolare. Uno può essere sicuro di sé, può essere fiero della sua vita, può essere cosciente delle cose che fa anche da solo, non si vive soltanto in due. E Luca, che era uno, per esempio, vedeva la sua vita soltanto da solo, a un certo punto ha pensato di vederla in due, ma sarebbe stata una cosa sbagliata e torna ad essere da solo. Questo per dire che ogni personaggio accanto a quello di Antonio arriva a questo tipo di crescita.
Infatti mi porti a credo la cosa più bella del film, è che sì, ok, parliamo di una commedia, una dramedy a tinte LGBT+, però in realtà, come dicevamo anche con vari colleghi nel rifletterci su e raccontarlo, poi alla fine ti mostra come sia tutto così universale, lo dico anche nel senso più banale del termine, no? Che certe dinamiche alla fine ti mostrano che non cambia proprio nulla, non cambia proprio
niente.
Ci mettiamo la pecetta LGBT+, ma giusto perché sono due uomini. Ma, poi
ma secondo me, proprio perché dobbiamo decidere dove metterlo su Prime, no? Cioè dobbiamo decidere in quale etichetta metterlo, in modo tale che tu vai a scegliere, stasera voglio vedere una comedy, voglio vedere una dramedy, voglio vedere un LGBTQ+. Ma in realtà secondo me il pregio di questo film è proprio questo. È un film che parla d'amore. E frega nessuno che parli di amore tra due uomini, anzi forse dopo 10 minuti di film te ne sei anche dimenticato, perché i drammi che vive una persona che viene lasciata dopo 10 anni di relazione e quindi non è più capace di muoversi nel mondo da solo, sono i drammi che abbiamo vissuto tutti quando una relazione molto importante finisce. Che tu possa amare un uomo o una donna, o i verdi, i gialli, i blu e i neri, cioè è la stessa cosa, parliamo d'amore. E la critica che si potrebbe fare a questo film in questo periodo storico è il fatto che a un certo punto no, manchi una sorta di denuncia, cioè in questo momento in cui si parla tanto di diritti, perché il film non porta, non accende la luce sulla denuncia? Perché il film non parla di un omosessuale che cerca l'affermazione dei propri diritti all'interno della società? Secondo me questo film è addirittura uno step dopo, è un film in cui immagina, un film che immagina la vita come dovrebbe essere, cioè che due persone si possono amare, baciare, avere una storia, sposarsi, non completamente in questo film, ma quello è un auspicio ancora futuro, normalmente. Cioè questo è un film in cui l'amore tra due uomini è normale, perché dovrebbe essere così.
E a proposito di amore, parliamo anche invece di chimica, perché un'altra cosa che è proprio chiara è che, ecco, uno può provare molto, però la chimica tra due persone sul set non è solo frutto di prove, ma è anche frutto, almeno secondo me, di bravura e coinvolgimento in un personaggio. Quindi è stato così, anche perché devo dire, ci hai abituato spesso magari anche al tuo essere abbastanza etero, anche nelle relazioni, diciamo, di finzione che hai, e qui mi sembra che la stessa cosa la vediamo trasportata insieme a Giancarlo. Quindi in questo senso, ecco, com'è stata questa chimica?
È stata figa, nel senso, io credo che poi da ogni viaggio che fai, da ogni film che fai, ti porti dietro qualcosa, e sono modi di scoprire anche parti di te stesso, no? Io sono un uomo eterosessuale, e quindi è ovvio che le scene che abbiamo fatto a un certo punto diventano anche in parte pesanti per certi aspetti, cioè, però è stato bellissimo scoprire questa roba, cioè, entrare talmente tanto nella chimica che i nostri personaggi hanno, che quella roba è venuta naturalmente, cioè c'è stato zero imbarazzo per me e Giancarlo, c'è stato più imbarazzo a riguardarlo, ti dico la verità, la prima volta, già la seconda. Già ieri sera non mi ha fatto nessun effetto, anche perché ero concentrato sul sentire i respiri della sala e vedere come la gente stava affrontando quella scena, quindi è sempre così. Però quella chimica nasce anche dal lavoro, cioè è ovvio che il lavoro che abbiamo fatto in prova e nel momento in cui abbiamo messo sui personaggi ci ha portato a far nascere questa chimica. Quella scena parte dal fatto che io ho visto Giancarlo per tipo, non so, 40 secondi, aspettando che lui faccia qualcosa, e noi lì ci siamo detti durante le prove sul set: io non ti bacerò mai, e sei tu che devi crollare, sei tu che devi venire da me. Tant'è, infatti lui mi bacia e torna indietro, allora io poi lo bacio e torno indietro, e poi scoppia. Quella cosa lì nasce dalle prove, secondo me è molto più, quella è una delle cose più fighe che abbiamo fatto, secondo me, tra le varie scene, proprio perché si vedono i personaggi, l'affermazione dei personaggi l'una sull'altra. Cioè io comando su di te, no, ma io voglio crescere, boom, la chimica pura. E questo nasce soltanto se lavori.
E poi è una dinamica potentissima che funziona sempre, stile chiamami col tuo nome, no? Ci sono delle cose,
sì,
che prendono proprio così.
Cioè, esatto. Beh, ovvio, quello è uno dei film probabilmente di riferimento in questo momento, se vogliamo mettere l'etichetta, no? A proposito dei film. Esatto, quello è uno dei film ovviamente venuti meglio negli ultimi anni, quindi è ovvio, ben venga che sia un riferimento per tutti.
Un'ultima cosa, l'hai detto, l'hai accennato, si vede tantissimo, e quindi non mi stupisco che sul set ci sia stato uno spirito veramente collaborativo. Se non altro, noi vediamo l'affiatamento. Quindi volevo capire come avevate creato il tutto.
Guarda, si è creato dalla prima cosa che ti ho detto prima, cioè come io ho avuto la sensazione di un film fatto veramente d'artigianato, era proprio fuori dall'ottica industriale. Cioè, questo è un film che è nato senza sapere quando sarebbe uscito, come sarebbe uscito, dove sarebbe andato. È un film che noi abbiamo sposato perché ci andava, perché lo volevamo fare. E parlo non soltanto di Giancarlo, me, Edoardo, che magari abbiamo un ruolo un po' più cospicuo nel film, ma parlo anche dei piccoli ruoli, perché ieri sera qualcuno mi faceva notare che il pregio di questo film sono anche i piccoli ruoli. Cioè, nei piccoli ruoli c'è sempre un attore, e c'è sempre un attore che ha dato il suo contributo pulito con la sua scelta del personaggio, lavorata con Matteo e Alessandro. E questo è un grande pregio, perché il rischio spesso nella nostra cinematografia è quella di prendo l'attore di riferimento, però l'attore di riferimento, quando poi in una scena fa la spesa, è quello che gli dà le battute nel supermercato, proprio non ne ha. Il film perde, e quando inizia a perdere 30, 40, 50 secondi a scena, perché perde tutto il film. Invece questo film, secondo me, c'ha questo pregio. E questo affiatamento, secondo me, è nato, uno, dalla voglia di far bene tutti, e due, proprio dallo studio, cioè da quanto ognuno di noi si è messo sui personaggi, e da quanto, ti parlo soprattutto di me, Giancarlo, Edoardo, abbiamo iniziato a provare le scene prima, a immaginarle gli spazi diversi, a comporre i movimenti, anche le piccole cose. Ieri mi sono ricordato di una scena in cui nel forno spieghiamo una regola ad Antonio, ed Edoardo prende una cosa, un biscotto da dentro, insomma un barattolo, e io gli dico chiudi quel coso, mentre dicevo tutto un altro testo. Quella roba lì è nata perché abbiamo iniziato a muovere la scena, e tante piccole cose rendono le scene più reali. Quindi questo poi da pubblico ti fa dire, cazzo, sembra vera, figo.
The Soup of the Day.
E questa era la voce di Gianmarco Saurino tra i protagonisti di Maschile Singolare, che trovate su Amazon Prime Video.
Fred Film Radio.
Direttamente da Venezia, e ancora prima dei suoi consigli per cosa vedere stasera, arriva Angela, questa volta per commentare una notizia.
Beh, la notizia importante è che finalmente Cannes ha rivelato anche il titolo che aprirà Certain Regard. Ricordiamo che la competizione sarà aperta da Annette di Leo Carax, mentre per il Certain Regard un altro francese, tanto per cambiare, perché ce ne sono poche, ed esattamente Arthur Harari. O Harari meglio, perché, come può suggerire il cognome, il regista è franco-giapponese. E in Giappone porta il film, che si chiama Onoda, 10,000 Nights in the Jungle. Allora, quali sono queste 10,000 notti nella giungla? Sono quelle che un soldato giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale, anzi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, era in un'isola delle Filippine e tentando di opporsi all'offensiva americana, solo che la guerra finisce e lui e un altro gruppo di soldati non vogliono prenderne atto. Gli arriva la notizia, ma non vogliono crederci, pensano che sia tutto, che sia una macchinazione per far rilasciare la postazione e quindi far avanzare le truppe americane. Purtroppo era vero per loro, sono un piccolissimo manipolo, mano a mano, naturalmente per cause naturali oppure perché, insomma, non si può svelare molto. A un certo punto questo soldato, che si chiamava Hiro Onoda, da qui il titolo del film, appunto Onoda, rimarrà da solo e rimarrà per 10,000 lunghe notti nella giungla, finché poi il suo vecchio capitano tornerà a cercarlo. Insomma, un film di guerra ma anche di solitudine, da quello che si può capire più di solitudine che di guerra. È un'apertura un po' sui generis, anche perché il film è annunciato molto lungo, pare che insomma sia un film da circa
10.000 ore.
No, 10.000 ore no, ma insomma tre sì, che già sono parecchie. E vabbè, ho l'impressione che lo dice anche nel comunicato, il comunicato di Cannes, che il film guarda a Ichikawa, guarda a von Stenberg e anche a John Ford, quindi insomma tre super maestri per un film che sicuramente sarà uno dei titoli da scoprire di Cannes.
E quindi, faccio una piccola ironia, ricordiamoci, tre ore, tutto questo senza distanziamento. Ma questa è un'altra storia. Intanto la notizia ve l'abbiamo data e spero siate sempre più carichi per Cannes.
Fred Film Radio.
Consigliato un capolavoro come L'appartamento e un film nuovo su Amazon, ora è il momento di Angela e i suoi consigli su una sera analogica, quella davanti alla TV.
L'appartamento, sì, grandissimo film, però il film che vi consiglio stasera non è da meno, perché infatti alle 21:15 la 7 ci offre The Queen, la regina. E di quale regina si tratta? Beh, lei, solo lei, l'unica, cioè la regina Elisabetta, interpretata da una straordinaria Helen Mirren, che infatti per questo ruolo ha vinto anche l'Oscar oltre che la Coppa Volpi al Festival di Venezia. Dietro la macchina da presa c'è Stephen Frears, un inglese al 100%, uno che insieme al proprio sceneggiatore Peter Morgan ha intuito cosa si nasconde, può essere nascosto nei giorni della morte di Diana, perché il film si concentra su quel momento particolare, nella mente della regina, che ufficialmente era vissuta come una donna di ghiaccio, e invece loro riescono a darle anche un'anima, cioè Stephen Frears e lo sceneggiatore Peter Morgan, anche grazie soprattutto all'intervento del primo ministro, cioè Tony Blair, che si affianca alla sovrana e in qualche modo riesce a scioglierla e a farle capire che se vuole salvare la monarchia in un momento così terribile come la morte improvvisa di Diana, deve cedere al popolo e deve mostrare, se non il dolore, quantomeno di capire che i suoi sudditi hanno bisogno di incoronare la principessa ancora una volta. Film veramente godibile, che appunto ci racconta, al di là del protocollo, le stanze reali ancora prima di quanto poi non ci abbiano abituato le puntate imperdibili, sublimi, meravigliose di The Crown. Ovviamente qua siamo a un altro livello di investigazione, perché il connubio Frears e Morgan vogliono in qualche modo andare ancora un po' più in profondità rispetto a quella che era la vita della monarchia, insomma, e tutto questo gli riesce perfettamente grazie soprattutto a un lavoro di documentazione assolutamente straordinario, che fa di qualsiasi dialogo un dialogo verosimile e convincente, e ancora più perché alcune immagini, ad esempio di repertorio, che sono inserite nella narrazione funzionano in maniera straordinaria. Ho già detto della nostra amata Helen Mirren, che ha alzato sia Oscar che Coppa Volpi. Beh, insomma, cosa possiamo dire? Che nei panni di Tony Blair c'è Martin Sheen, anche lui bravissimo. Michael Sheen, ecco, ho sbagliato alla grande, ma va bene, proseguo. E che insomma questo è il grande ruolo di Helen Mirren, insomma un'attrice che noi amiamo profondamente, che ci fa commuovere, gioire, emozionarci ogni volta che la vediamo sullo schermo, perché è veramente un'attrice straordinaria, e ci fa anche tanto ridere, perché insomma ricordiamolo, l'ultima apparizione di Helen Mirren è stata accanto a Checco Zalone, e insomma la nostra amata Vassinada rimarrà nella storia non meno di Elisabetta.
Fred Film Radio. Fred Film
Radio. Chiudiamo questa puntata di The Soup of the Day con ancora notizie, questa volta dal nostro core business, i festival, perché qualche giorno fa è arrivata una notizia che riguarda la quinta edizione del BCT Festival Benevento Cinema e Televisione, che si terrà dal 21 al 28 giugno, perché c'è una carrettata di ospiti.
Una scarampola, come si dice dalle mie parti, di ospiti, ma poi proprio
in barba in presenza.
Sì, no, ma poi presi da tutti gli altri, cioè, allora ve li dico, perché così, Tony Servillo, The Jackal, Lillo, Elettra Lamborghini, Stefano Di Martino, Caterina Balivo, Vinicio Marchioni, Silvio Orlando, Macio Capatonda, Ivana Lotito e Bruno Barbieri, cioè tutti praticamente in qualsiasi ambito sono andati a pescare, e c'è anche l'anteprima assoluta del film Ritorno al crimine di Massimiliano Bruno, no? Di cui tu sai qualcosa, mm-hmm. Forse.
Eh sì, Ritorno al crimine, che avevamo detto che sarà in anteprima, che uscirà direttamente su Sky, se ricordi avevamo commentato, e che eravamo un po' scettici sulla sua validità, però almeno ecco ha un'uscita così festivaliera che ci fa sempre contenti, no? Perché vuol dire che la sala la vede, seppur per poco, ma la vede, e questa è una gioia. E in più ci sono anche, diciamo che questo festival è molto, appunto, come dice la sua dicitura, molto cine televisivo, e quindi premia un po' chi riesce a perseguire entrambe le cose. In più annunciati anche, per non farci mancare niente, due premi alla carriera a Pupi Avati, che se lo stramerita, ed Ezio Greggio, che è anche il direttore artistico del Festival di Monte Carlo della Commedia, per cui ecco, chi più di loro in perfetto equilibrio tra TV e cinema?
Nessuno. E quindi Benevento, 21-28 giugno, quinta edizione del BCT Festival.
E noi, a te manca un giorno, e poi, cioè,
poi mi hai detto così, proprio condannato.
TikTok,
sai,
TikTok, la sveglia di, TikTok. Del
non dire TikTok, che abbiamo anche il premio di TikTok.
Stai preparando le coreografie?
No.
Del tuo film Arcobaleno?
No, viene un creator apposta a farlo. Ho già fatto una bella
riunione. Che le fai anche tu, vestito di... Hai fatto un po' di shopping con le magliette gialle?
Sì, non ne ho trovate tante, però.
Va bene, adesso poi vedremo. Mi raccomando.
Ma ancora oggi, per fare l'ultima botta.
E quindi vi lasciamo, perché Angelo deve andare a fare shopping per l'ultimo blocco di vestiti prima dell'inizio dell'Overs. E noi ci sentiamo domani alle 10, canale italiano, canale Entertainment di Fred, in replica, in podcast. A domani, ascoltateci. Fred.
This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo, here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa, e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden, und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché, grazie ai sottotitoli, ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.